siamo già collegati con Luca Spizzichino. Buongiorno Luca, ben ritrovato. Buongiorno. Per il nostro appuntamento mensile.
Buongiorno a voi, grazie ancora per avermi ospitato per raccontare degli ebrei che hanno fatto la storia.
Ecco, gli ebrei che hanno fatto una storia, e noi abbiamo preso spunto proprio da un podcast di Atikva, che è il giornale dei giovani ebrei d'Italia. E questo, diciamo, questo progetto di questi podcast è nato nel 2020, forse qualcosa già c'era nel 2019, però credo che sia stato importante che in quel periodo così brutto, no, della nostra vita, si potesse avere dei punti di riferimento, si potesse pensare a persone che hanno fatto la storia e che non erano persone sovrumane, ecco, persone come noi, esatto, che hanno fatto delle cose, quindi anche noi possiamo fare delle cose speciali che non sono valide solo per noi stessi, perché credo quando facciamo una cosa speciale solamente per noi, ma insomma non è tanto speciale, ma quando la facciamo per gli altri è lì c'è quel valore aggiunto. Allora, di chi ci parli oggi? Qual è il personaggio, allora, ecco, che ha fatto la storia?
Oggi parliamo di Theodor Herzl, che è il padre fondatore del sionismo, quello che fu il movimento che poi portò alla creazione dello Stato di Israele.
E cosa si intende, magari, scusami Luca, per chi non magari non sapesse, quando si parla di movimento sionista, no? A cosa si fa riferimento? È nato quindi con lui o c'era prima di lui?
Allora, in realtà il desiderio di tornare a Sion, a Gerusalemme, viene tramandato nei millenni, sempre stato, nel momento in cui è iniziata la diaspora, gli ebrei, anche ogni Pesach, quindi ogni Pasqua ebraica, alla fine del racconto della Gadà, quindi di quello che è il banchetto in cui tutte le famiglie si riuniscono per raccontare quella che è stata la storia dell'uscita degli ebrei dall'Egitto, alla fine sempre si dice l'anno prossimo a Gerusalemme, prossimo a Gerusalemme, e questo per millenni. Fino a quando poi il 14 maggio del 48 alla fine è diventato realtà questo l'anno prossimo a Gerusalemme, grazie poi a David Ben-Gurion, ma lui fu solo la fine poi di un percorso che è iniziato proprio con Theodor Herzl.
Allora, questo personaggio, raccontaci un po' chi era, cosa ha fatto e come è riuscito in un'impresa, secondo me è un'impresa quasi impossibile.
Esatto, diciamo che, ecco, lui era un giornalista e drammaturgo ebreo che proveniva dall'Ungheria, poi ha vissuto per diverso tempo a Vienna, in cui poi ovviamente è diventato parte stessa della società viennese, quindi non era neanche così tanto religioso, osservava quello che erano i precetti fondamentali, quindi diciamo le grandi feste eccetera, però comunque non era un ebreo osservante. Tuttavia arrivò un giorno specifico durante il suo lavoro in cui questo essere ebreo inizia a diventare molto più importante di quanto non lo fosse prima. Cioè, prima si sentiva come parte integrante della società viennese, nel momento in cui poi più avanti lui scoprirà che esiste l'antisemitismo in Europa ed è anche molto molto forte e imperniato all'interno della società, lui ha capito che lui era diverso e di conseguenza poi, come, ecco, adesso ne parleremo più avanti, decide che è necessario di dover fare qualcosa per far ritornare quelli che erano gli ebrei della diaspora in Israele, che poi all'inizio, poi ne parleremo sempre più avanti, all'inizio non era quel pezzetto di terra quello che si immaginavano all'interno del congresso sionista. Ci furono diverse proposte, poi alla fine, tra la parte religiosa, alla fine nel gioco del compromesso che fa parte della storia dello Stato ebraico, poi in realtà la parte religiosa, la parte quella più laica, capirono che effettivamente il pezzo di terra in cui dovevamo stare era quello da cui eravamo stati cacciati. E poi da lì poi nascerà tutto quel percorso fatto dalle migrazioni eccetera, fino ad arrivare poi alla fondazione nel 48.
C'è stata una frase, un motto che secondo me ha dato vita, ha dato vigore, ha dato linfa a Theodor Herzl per diciamo pensare di riuscire a, esatto, creare uno stato che non esisteva, no?
Esatto, e questa frase è: se lo vorrete non sarà un sogno, che è quello che poi penso debba essere il mantra di ognuno, nel momento in cui tu ti poni un obiettivo anche irrealizzabile, comunque diciamo, ecco, uno cerca di, lui aveva un sogno irrealizzabile e riuscito a realizzarlo, però nel piccolo possiamo porci anche dei piccoli obiettivi, dei piccoli sogni da raggiungere, e se vogliamo veramente raggiungere quel sogno, allora possiamo farlo senza problemi, perché poi quella forza di volontà che ci spinge, è poi la forza di volontà che ci spinge a dover realizzare quel sogno, raggiungere quello, farlo diventare realtà.
Io spesso ho dei contatti, dialogo, intervisto Angelica Calò, no? Immagino che tu la conosci, una donna, una grande donna di impegno sociale internazionale. E ricordo
la
che...
mia parete, anzi.
Ah, addirittura, ho scoperto anche questo. E allora ricordo che lei disse una volta che quando lei ha in mente dei progetti che sembrano quasi irraggiungibili, ma sono dei progetti che sono per il bene degli altri, nonostante le difficoltà, quei progetti vanno sempre avanti. Cioè, quando il progetto non è egoistico, non è per me, ma per produrre del bene per gli altri, questi progetti ricevono la benedizione del cielo. Cioè, questi progetti alla fine vanno avanti, esatto, nonostante le difficoltà apparenti. E lei diceva diverse volte, tante volte ho avuto progetti e pensavo no, non lo posso fare, è difficile, è realizzabile, però ho continuato e le porte si sono aperte quando tutto sembrava essere, esatto, al buio, la luce è arrivata, è giunta. Quindi Theodore ha avuto questo sogno, ha pensato, ha creduto che Israele aveva bisogno di una terra, non poteva vagare ed essere sempre il popolo senza terra, e ha pensato che quella terra era quella da cui, esatto, erano andati via. E, ma come ha avuto poi quel successo? Perché da solo non si può far nulla, quindi lui ha trovato poi persone che l'hanno seguito, che hanno diciamo, esatto, hanno creduto.
Esatto, diciamo questo processo inizia dal 1895, nel momento in cui, quando va come inviato per un giornale viennese, va in Francia per seguire quello che era l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus, okay, fu quello scandalo politico, anche giudiziario, nel quale un ufficiale ebreo dell'esercito francese venne imprigionato ingiustamente per essere considerato una spia. Poi, dopo anni e anni, si scoprì che poi effettivamente era un suo collega quello che era la spia, e lui fu incastrato da questo. Però nel tutto questo percorso che poi lo porterà alla liberazione, ci fu quella sorta di recrudescenza dell'antisemitismo. Ci fu questo antisemitismo che permeava all'interno della società e che colpiva anche, faceva sentire diverso l'ebreo che era in realtà assimilato.
Cioè, quindi l'ebreo era sempre non a casa, cioè l'ebreo in qualunque stato residesse, no? Non era mai a casa sua, non era mai la sua terra,
esatto,
non era mai cittadino, cioè non era mai un cittadino a tutti gli effetti, nonostante lui volesse comunque assimilarsi, no? Ma trovava sempre difficoltà, era sempre messo, come si può dire, al bando, dicendo no, tu comunque sei ebreo, quindi non sei italiano, non sei tedesco, non sei...
Esatto, e poi un anno dopo scrive un piccolo pamphlet, un piccolo librettino che si chiamava Der Judenstaat, lo stato degli ebrei, e lì lui inizia a immaginare quello che può essere uno stato ebraico, ponendo quelle che poi sono le basi teoriche per la creazione poi del futuro stato ebraico. Poi quello che lui scrisse effettivamente non diventò mai realtà, perché nel momento in cui lui da solo iniziò a far entrare in testa della popolazione ebraica europea l'idea di dover creare uno stato ebraico, ma nel momento in cui entrano in gioco anche altre persone, ovviamente serve quel compromesso, arrivare a un compromesso tra una corrente che può essere per esempio quella socialista, che è poi quella che diventerà la fondatrice dello Stato di Israele, e poi quella la religiosa, che è quella revisionista di Jabotinsky, e poi tutte queste varie correnti, anche quelle religiose, che quelle più religiose erano un po' restie ad andare a creare uno stato ebraico, però c'erano correnti che erano un po' più permissive e volevano in realtà tornare a Sion. C'è, questo, c'è scritto, c'è la volontà di tornare a Sion, sarebbe il monte dove sta Gerusalemme, sì. Volevano tornare là a Gerusalemme, c'era, lo diciamo ogni anno, lo diciamo in ogni momento della nostra vita, perché non lo realizziamo. E quindi poi arriva questo, lui inizia a fare congressi, conferenze, riuscì a fare di tutto. Ovviamente, essendo lui, diciamo, tra virgolette, un influencer, per forza di gioco forza, ci sono anche degli haters, quindi esistevano quelle frange ultra religiose, quelle un po' più, diciamo, ortodosse, tra virgolette, che volevano che questo sogno si realizzasse, perché dicevano: se non arriva il Messia, noi non possiamo entrare in terra di Israele. E ancora oggi, nonostante tutto, ci sono alcune frange che non vogliono, non sono sioniste, sono antisioniste proprio per questo motivo.
Quindi dicevo che però i nemici a volte sono all'interno del popolo stesso, cioè i nemici poi a volte sono all'interno del popolo.
Tra virgolette, mm-hmm. Diciamo che poi non sono nemici, perché nel momento in cui sei nemico puoi anche arrivare all'atto più drastico per far evitare il sogno. Invece no, lì erano ovviamente parole, quando poi capirono che effettivamente quella era anche la casa per loro, per vivere in tranquillità, alla fine si sono...
Quindi sono ricreduti.
Hanno emigrato anche loro.
Quindi esatto. Theodor Herzl è riuscito a fare in modo che iniziasse di nuovo a palpitare la speranza nel cuore degli ebrei di tutto, esatto, il mondo, soprattutto quelli europei. Torniamo sempre con la speranza, a Tikvah. Quindi Theodor Herzl riesce ad accendere questa speranza e a mantenerla accesa per tanto tempo, perché dal sogno alla realtà sono passati circa 50 anni, Luca?
Sì, diciamo, ecco, dal primo congresso sionista ebraico a Basilea nel 1897, poi arrivando fino al 1948 con la dichiarazione di indipendenza, passarono 50 anni e lui ovviamente, anche per l'età che aveva, non riuscì a vedere creato lo Stato. Infatti, facendo anche una sorta di analogia con un grande leader del popolo ebraico all'interno della Torah, della Bibbia, è Mosè. Mm-hmm. Ha fatto diventare popolo il popolo ebraico, però non è entrato. Arriverà alle porte della terra di Israele e non riuscirà mai a vedere quello che poi è il sogno che aveva promesso Dio. In qualche modo, ovviamente, però la religiosità era estremamente diversa, cioè consideriamo da un lato Mosè e da un lato Theodor Herzl, erano l'esatto opposto. Uno ha creato poi effettivamente le basi per la religione, per quello che è l'ebraismo, da un altro c'è Theodor Herzl che era assimilato. Quindi diciamo che c'è in un libro che ho letto in cui si racconta l'aneddoto che in cui doveva parlare col capo rabbino di Vienna, lo invita a casa, era dicembre. Entrò il rabbino e si ritrovò l'albero di Natale.
Qui ci è rimasto male.
Però ovviamente dice perché? Perché in quel momento ci fu la fine della segregazione della popolazione ebraica in quasi tutta Europa, poi per arrivare a quella là che fa l'emancipazione degli ebrei, per esempio in Italia, era appena successa, era passata nemmeno di 20 anni da quando ci fu tutto quello che sta accadendo nel resto d'Europa.
Stiamo parlando degli ebrei che hanno fatto la storia, particolarmente di Theodor Herzl, che ha avuto il sogno di creare uno stato dove poteva vivere il popolo ebraico, e questo stato a un certo punto è stato creato. Certo, sono passati circa 50 anni, vero Luca? Lui non ha potuto vedere, sì, come Mosè non ha visto, dicevi, non ha visto la terra promessa, cioè non è entrato nella terra promessa, l'ha vista da lontano, così anche Theodor Herzl non ha diciamo visto proprio la creazione dello Stato, però ha fatto di tutto perché questo si potesse realizzare. E mentre Mosè forse ha lavorato più su quella che era la parte spirituale, invece lui forse ha lavorato più sulla parte pratica, no?
Diciamo, politica più che altro, perché alla fine il movimento sionista è un movimento politico con le sue varie correnti, però è un movimento politico. E come dicevo prima, effettivamente era lui riuscì a sentire quello che era la differenza, la diversità dell'ebreo rispetto a un'altra persona nella società. All'inizio poteva essere una sorta di punto di forza, un qualcosa che lo contrastinguesse rispetto dagli altri, però poi per colpa dell'antisemitismo che c'era diventò un peso. Per questo poi tutti si spinsero a voler andare a cercare di ritornare a casa, diciamo, nella nostra casa ancestrale. E col congresso sionista, questo che avverrà nell'agosto del 1897 a Basilea, si pongono le basi per la creazione di quella che poi diventerà la macchina politica che riuscì a mandare in tutte le cancellerie europee. Per esempio, nel 1903 il re d'Italia invitò Theodor Herzl a un'udienza privata. Quindi immaginiamoci lui, grazie a questo movimento, che dove era riuscito ad arrivare. Era riuscito ad arrivare addirittura al Re d'Italia, anche se questo fa ridere, di sabato. E anche qui torniamo sempre al punto che lui ovviamente non fosse osservante,
non era un praticante,
tuttavia,
sì.
Lui, esatto, e quindi riuscì a raggiungere tutte le cancellerie europee, e come poi si vedrà più avanti anche l'Italia fu parte centrale della creazione dello Stato ebraico, con la conferenza di Sanremo per esempio, poi anche la Regno Unito con la dichiarazione Balfour. Quindi diciamo che alla fine quello che riuscì a fare Theodor Herzl, in questo caso anche insieme a Max Nordau, che era un intellettuale del tempo, un altro grande intellettuale del tempo, riuscì a creare questo congresso che si vedeva ovviamente quasi ogni anno per proporre quelle che erano le basi sia teoriche ma anche all'atto, anche pratiche, su come dovesse essere creato lo Stato ebraico. E quindi venne fondato il Fondo Nazionale Ebraico, quello che in Israele si chiama Keren Kayemet Le Israel, che per il primo periodo si occupò di comprare le terre proprio anche a peso d'oro, perché ovviamente nonostante fossero lembi di terra desertici, gli ebrei ci credevano e comprarono pezzi di deserto anche a tantissime somme di denaro, anche con l'aiuto ovviamente dei grandi mecenati, grandi, anche i ricchi ebrei che c'erano in quel periodo. Facciamo per esempio Montefiore o i Rothschild stessi, che aiutarono il congresso sinistro, comunque il Fondo Nazionale Ebraico, a comprare quei pezzi di terra per creare quelli che furono poi i primi kibbutzim, quindi che sono tipo delle piccole cittadine socialiste in Israele.
Sì, dove vive ad esempio, che ancora qualcuno esiste in Israele, dove vive esatto. Angelica, no? In un kibbutz Sasa, chiamato Sasa.
Kibbutz Sasa.
Allora, quindi possiamo dire che Theodor Herzl ebbe delle idee molto chiare sull'importanza che gli ebrei avessero uno Stato. Ancora non era sfociato l'antisemitismo così poi come lo abbiamo conosciuto durante la Seconda Guerra Mondiale. C'erano già dei germi che lui vedeva, ma poi esatto. Tutto poi diciamo è diventato realtà dopo la Seconda Guerra Mondiale, perché si è visto che gli ebrei davano fastidio a tutti, no? Nel senso che gli ebrei erano diventati di peso, ci voleva uno Stato per loro, e forse c'è stato anche esatto. Un senso di colpa da parte degli occidentali nel non essere riusciti o non aver voluto, questo poi lasciamo ai posteri, non aver voluto intervenire, no? Quando comunque si sapeva quello che accadeva in Germania. Quindi forse c'è stato anche un senso di colpa, di voler ripagare, di voler insomma fare qualcosa e quindi dare lo star bene perché uno Stato ebraico potesse trasformarsi in una realtà per il popolo ebraico. Un'ultima battuta, Luca, abbiamo meno di un minuto.
Vai. Allora ecco, quello che voglio lanciare è il messaggio per il quale Theodor Herzl è diventato un ebreo che ha fatto la storia, per il suo carisma e la forza necessari per trasformare quella che era un'idea allora improbabile in un movimento di massa. Attorno alle sue convinzioni visionarie si formò prima quella che era un'idea politica e dopo un vero movimento popolare che portò alla rinascita di un popolo che in realtà si veniva ritenuto disperso. Quindi è stato di cambiare in qualche modo con un pensiero da solo il corso degli eventi, e per quello che poi diventerà un simbolo indelebile poi della lunga e travagliata storia del popolo ebraico. E poi non diciamocelo, lui alla fine era un drammaturgo, e questa può considerarsi la sua più grande opera di sempre, cioè la sua opera di maggior successo.
Allora coltiviamo un sogno, perché il sogno può diventare realtà. Lo ha fatto Theodor Herzl e tante altre persone nella storia. Grazie Luca, alla prossima.
Esatto. Alla prossima, grazie mille.